Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, questa domenica, se avete ascoltato bene le letture, potremmo dire che ha un tema unico, la chiamata. Avete sentito la prima lettura, Eliseo e Elia. La seconda di Paolo, siete chiamati alla libertà. La terza lettura, bellissima, Gesù che incontra tre persone che si offrono per seguirlo e Gesù dà tre risposte taglienti. Mamma mia, la fulminate quelle tre persone, erano giovani ovviamente, ma vi spiegherò tutto come le cose sono andate. Vedete, la vita è tutta una chiamata. Il fatto che noi esistiamo, la prima chiamata di Dio all'esistenza. Guardate che non nasce un bambino per caso, No. Può accadere l'incidente umano, ma è Dio che interviene, non vi preoccupate. Se non si muove folga che Dio non voglia, non c'è nascita di un bimbo che Dio non voglia. La vita, viva la vita. Quest'anno sembra che la vita stia riprendendo, grazie a Dio. L'anno scorso ho fatto il beccamorto, 40 morti, 14 nati, in tutto l'anno. Adesso siamo 17 morti, 14 nati. Stiamo a combattere per la vita. La vita è un grande dono, amici, è il dono più grande. Vedete, quante volte la gente mi dice, ma il Padre Eterno si ricorderà di me? O si è scordato? Questa è una sciocchezza. Tu sei scritto nel palmo della sua mano. Il tuo nome è scritto in cielo. Dice il profeta Isaia, ma può una mamma dimenticarsi dei suoi figli? Oggi è di moda. Che vergogna. Io mai mi dimenticherò. Mai. Alle volte nello scoraggiamento tutti siamo tentati di dire... Ma Dio non ci ripensa, mi ha scordato, ha voltato pagina. No, amici. Tu pensi alle volte di essere uno sconosciuto, un dimenticato, quasi un essere inutile, sperduto nel cuore della terra. Tu pensi di non essere degno di considerazione, né di attenzione, ma ti sbagli. C'è sempre qualcuno che ti conosce, che sa il tuo nome, che ti chiama, che ti ha sempre chiamato. Quando tu non eri, egli ti pensava da sempre. Io mi diverto con i bambini, no? Da quanto tempo ti vuol bene la tua mamma? Da quando sono nato? No tesoro, no. E dice, ma prima come faceva? La tua mamma ti ama da quando era bambina, quando giocava con le bambole, una volta, perché pensava a te che saresti nato dal suo grembo. La mamma ti pensa da sempre, non è il giorno in cui sei nato, ma Dio da quando ti ha pensato? Cioè da quando sono nato? Errore. Dio, prima che creasse il mondo, tu eri nel suo pensiero e nel suo cuore. Non brillavano ancora le stelle del cielo, né il sole irradiava la terra, e tu eri già nella sua mente. Ti vide nel suo pensiero come un artista contempla nel suo spirito l'opera sua. Ti vide e ti chiamò. E così tu sei arrivata all'esistenza. Se non ti avessi chiamato, tu non saresti... Amici, quanti bimbi non nascono? Perché Dio non permette che nascano. La tua esistenza, dunque, è una chiamata, una vocazione, e quella voce da sempre ti chiama. Ti chiama dal dominio della morte al possesso della vita. Ti chiama ogni giorno ad una vita più bella, più onesta, più degna di te, più degna di essere vissuta. Ti chiama dal regno della bestia a quello della giustizia. Tutti i giorni quella voce ti chiama a salire un gradino più alto, verso il bene, verso la verità e verso l'amore. In ogni momento, amici, queste cose ricordiamole, soprattutto quando non capiamo, quando diciamo piove sul bagnato, quando non nevica, ma grandina, e ci diciamo ma perché, Signore? Ma perché proprio a me? Ma ancora più, non la faccio più. In quei momenti, cari amici, ce n'è per tutti. In ogni momento, doloroso o gioioso, un esempio buono e cattivo, in uno sguardo puro o cattivo bieco, nella decisione di un atto o nel richiamo di una parola, in un istante di gioia e nell'ora del dolore, nel consiglio di un amico, in una battuta di spalle, di incoraggiamento, in ogni occasione, in ogni circostanza, echeggia dolce e profonda dentro di te la grande chiamata a un bene maggiore. Amici, vedete, Dio parla sempre, ma chi di noi nella propria vita non ricorda magari in un tempo lontano la parola di un amico che ci disse e lì per lì non considerammo e torna a galla nel momento giusto? Pensate, c'ho un signore che mi ha detto, io ho partecipato ad un convegno a Milano di tecnologia economica. Cioè, ho incontrato una persona che ha sconvolto la mia vita in una conferenza economica. Doni, mi ha detto, quelle parole di quel giovane economista mi sono entrate così profondamente nel cuore che sono per me ogni giorno lezione di vita. Chi l'avrebbe mai pensato? Un economista che parla alla tua vita di ogni giorno, della tua famiglia. Dio ha parlato attraverso il linguaggio di questa persona. Pensate per esempio quando leggiamo un libro, quando incontriamo una persona che da tanto tempo non abbiamo visto, un ricordo d'infanzia. A me capita tanto, amici, vedere miei colleghi d'infanzia o miei alunni di... Pensate, i miei alunni oggi hanno 80 anni, i miei primi alunni, pensate. E li rivedo con tanta gioia. Professore, si ricorda? Ma erano gli anni 50, quando insegnavo in via Bartolo ai ragionieri e ai geometri. Ma si ricorda quelle lezioni che ci faceva sul... Ma dopo 60 anni, 70 anni, ma come si fa? Amici, guardate, ma chi l'avrebbe mai detto? L'altro ieri ho incontrato una signora qui, in cappella, che mi ha detto, Doni, mi ricordo una parola che ancora risuona dentro il mio cuore e dentro le mie orecchie. Nella mia vita ho tanto sofferto. Un giorno lei mi disse, e mia la frase questa, la ricordo, Ricordati, figlia mia, le lacrime di una mamma sono un macigno sul cuore di Dio. Pensate, sta donna che mi... Sono passati 15-20 anni. Mi ha detto, Doni, questa parola che lei mi disse in confessione in un momento di disperazione per i miei figli sono stati la fiducia, la speranza, il filo conduttore della mia gioia e della mia vita. Ma chi l'avrebbe mai pensato? Le lacrime di una mamma sono un macigno buttato e gettato sul cuore di Dio. Amici, vedete allora come Dio chiama sempre. Chiama come poi lui può chiamare. L'essenziale è che non facciamo i sordi, Vede, tante volte ho fatto il sordo e forse tutti quanti abbiamo preferito che cosa? Il suono delle monete, il sussurro della tentazione, il canto delle feste, coronemus nos rosis, diceva il poeta, coroniamoci di roce, sfanzazziamoci, stordiamoci con l'alcol, oggi di moda, o con il sesso, o con che te pare. stordiamoci, il frastuono dei traffici, la retorica delle adulazioni, il crepitare degli applausi, tutto hai voluto ascoltare, tutto hai voluto accogliere, tranne l'unica voce, l'unico invito che ti conveniva accettare. E ora, nonostante i 10 anni di vita, ti ritrovi ai piedi della scala, vile, pezzente e sudicio come nascesti. Ma Gesù disse: molti io li ho chiamati, ma pochi hanno accettato, pochi sono gli eletti. Ma, amici, chiunque tu sia, dovunque tu sia, finché sei vivo, quella voce ti chiama. Apri le orecchie, apri il cuore, ascoltala. Sarai eletto, sarai salvo, sarai santo, se vuoi. Amici, il primo richiamo è la chiamata alla esistenza. San Paolo ci dice: siete chiamati alla libertà, libertà, il dono più grande, libertà, dice Dante, lo maggior don che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertà. Quando a 15 anni io andavo di notte attaccare i manifesti, erano tempi 48, erano tempi ruggenti, no? E col pericolo di prendere le bastonate sulla schiena e sulla testa, per fare un'Italia, non quella di oggi. Vergogna questa Italia di oggi, me ne vergogno non di essere italiano, sono fiero di essere italiano, ma mi vergogno di questa Italietta di oggi. Non era quella che io pensavo da bambino, non era quella l'Italia che io ho sentito dalle parole di Mario Grecchi, che fu fucilato al poligono di San Pietro. Quel ragazzo che fu catturato a Bettona e fu fucilato vicino al frontone, al tiro, quel ragazzo, le ultime parole, sono fiero di essere cristiano e di essere italiano. Viva l'Italia! E lo fulminarono. Il mio prete, padre Don Arsenio, assistette alla fucilazione, prima e dopo. E io ho toccato con le mie mani, amici, quelle mani, ero un ragazzino, hanno toccato il sangue di questo ragazzo, mediante il crocifisso spezzato dalla mitragliatrice tedesca. Viva l'Italia! Dica alla mia mamma le ultime parole, che vivo e muoio in grazia di Dio, sono contento di essere cristiano e di essere italiano. Ma non pensava Mario Grecchi a questa Italietta di oggi. Amici, noi siamo chiamati alla libertà, libertà dalla schiavitù, libertà per costruire, libertà vo cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Amici, anche oggi quanta gente muore per la libertà, libertà politica, libertà civile, libertà religiosa, per la libertà. Amici, e quanti schiavi oggi, viviamo in un mondo di schiavi, ma non vedete. Ricordo Ungaretti diceva: come vedo e inorridisco davanti a quest'umanità che si sottrae al tuo prezioso palpito, e quanto più si sottrae cade in rovina, così diceva, l'ho tradotto con le mie parole, non ce l'ho qui le parole giuste, e quanto più si sottrae a te, folle amore del mondo, l'uomo va in rovina. Oggi è un mondo che va in rovina, perché preferisce di essere schiavo, non preferisce la libertà. Amici, ma la libertà costa per conquistarla, ma soprattutto costa per viverci dentro. Ma non vedete un mondo di schiavi anche in Italia? Amici, diceva Pascal, bello, io ogni tanto mi diletto di queste cose per sollevarmi da questa zozzura del mondo, veramente. Diceva Pascal: io voglio essere un uomo libero, e tutti siamo in cammino dal nulla profondo al tutto dell'universo che è Dio. Bello. Tutti, la libertà, cammino dal profondo nulla al sommo bene che è il sommo tutto, che è il Padre Eterno. Amici, vedete, la libertà dobbiamo conquistarci, la fatica. Ogni tipo di libertà, la libertà dentro il nostro cuore, la libertà dalle nostre passioni, dai nostri istinti, dai nostri egoismi, dalle nostre cattiverie, quello che vedo. Amici, permettete, quello che vedo, ma credetemi alle mie parole, credetemi. Maledetto il denaro, maledetta. Ma già Orazio diceva, già lui diceva proprio queste parole terribili, condannando proprio il denaro, la vil moneta, che divide e fa odiare lo stesso sangue. Amici, quanti giorni ho visto, tuttora le vedo ste cose. Si diventa schiavi di quel denaro su cui speriamo tutta la vita e tutta la nostra felicità. È sbagliato! Il denaro ti dà la sicurezza economica, ma non ti può dare la felicità e la gioia. Non è possibile! Non è possibile! Noi sperimentiamo ogni giorno il déjà vu e non plus encore. Cosa vuol dire? Noi ripetiamo sempre le stesse cose. O auri sacra fames, diceva il poeta latino. O maledetta e sacranda, fame dell'oro. Noi vediamo sempre le stesse cose. L'uomo è un animale ripetitivo, ripete sempre le stesse cose, ma non progredisce se non tecnicamente. A voi pensate che la tecnologia rende più buoni gli uomini? Mamma mia! L'uomo civile perché è tecnologico è sbagliato. L'uomo civile quando vive la sua vita su valori, quali sono i valori fondanti dell'esistenza, delle relazioni, del presente e del futuro. Non è buttando giù il ponte di Genova, che spettacolo di tecnologia. Una cosa mai vista, Avete sentito? Mai vista. È tipicamente italiana. Siamo dei fenomeni. Viva l'Italia! Ma che bello, ma che bello! I nostri tecnici, avete visto? Non c'è un grammo, un pulviscolo di veleno. Alle 22 sono tutti rientrati. Bello lo spettacolo del crollo, ma bello soprattutto, c'era un applauso, erano tanti. Ho sentito l'esplosivista che diceva, siamo veramente bravi. Amici, ma non dimenticate, queste cose ci orgogliscono, ma ci farebbero molto più orgogliosi se fossimo veramente più civili, meno tecnologici, più civili. Amici, Dio ci chiama alla santità. La santità non è uno sfizio per alcuni, ma è dovere di tutti, dice Madre Teresa di Calcutta. Vedete, una volta pensavamo che la santità fosse dei preti, delle monache, no, dei vescovi. Amici, la santità di ciascuno di voi. Abbiate pazienza. Cos'è la santità? È la maturità del cristiano. Quando voi generate un bambino, che vi augurate che cresca, mica rimanga bambino. Se rimane bambino, non è un uomo. Deve crescere, sviluppare tutte le sue facoltà fisiche, psiche, intellettive, mediante l'educazione, la cultura, tutto quello che volete. E quando sarà grande, sarà un ragazzo responsabile, maturo nelle sue decisioni, obiettivo, colto, preciso. Amici, vedete, come la maturità sta alla nascita umana, così la santità sta alla nascita cristiana. Quando nasce un bambino e lo battezziamo, non deve rimanere battezzato, ma deve essere crescimato, deve crescere con l'Eucaristia, deve essere lavato con il sacramento della penitenza, deve essere accompagnato nelle scelte decisive della vita, del sacerdozio, del matrimonio, quello che te pare. Amici, deve essere una persona matura. Amici, la santità è la maturità del cristiano. Del cristiano. Chi sono i santi? Ci o no? Sì, tutti noi siamo santi. Siamo santi potenziali. Noi siamo persone in cammino verso il massimamente libero. Ricordate queste cose. Chi sono i santi? I massimamente liberi. Quelli che sono sganciati da ogni legame umano per essere liberi di volare, non polli di allevamento, ma quelle che vivono. Ditemi, Francesco d'Assisi è un uomo libero, un uomo che ha saputo liberarsi dalla tentazione del denaro. Sapete che la sua azienda commerciava i tessuti di Francia, preziosi, eh? Era forse uno dei più grandi commercianti d'Europa a quei tempi. Francesco, quando ha visto il padre scendendo in tintoria, come trattava i suoi operai, ha preso queste cose, i damaschi di Provenza, e l'ha buttati per la finestra. Voi siete la tentazione e l'inferno di mio padre. E quanti zampatoni sul sedere si è preso Francesco dal suo babbo, ma ha lasciato la casa. Siete l'inferno della mia casa. Ditemi, era stupido o era saggio? Era libero o schiavo? Francesco, il campione della libertà. Amici, vedete come passa il tempo, eh? Mamma mia, mi dispiace. È tanto bello il Vangelo di oggi. Gesù, a quei tre ragazzi, penso molto giovani, ha dato una risposta secca. Signore, io ti voglio seguire. Spontaneamente, no? Gesù dà una risposta incomprensibile per lui. Le volpi hanno le loro tane. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che vuol dire? Chi sceglie Gesù Cristo fa un taglio definitivo con tutto ciò che ti lega per essere massimamente libero, un taglio definitivo con le cose del mondo, le cose terrestri. Non ho una pietra dove posare il capo. Significa, chi segue Gesù Cristo lascia le sue sicurezze umane, sarà la carriera, lo studio, il posto di lavoro, il denaro, la poltrona, per seguire Cristo, umile e povero. Purtroppo oggi la Chiesa non è così, purtroppo. Purtroppo, non siamo così, nessuno. Ma è questo che ci chiama il Signore. Se tu segui Cristo, devi essere come Lui, massimamente libero, staccato da tutto, dalle tue sicurezze, per andare fidandoti di Lui verso dove ti condurre il Signore. Il secondo si avvicina e dice, maestro, io ci vengo dopo di te. Dice, ma guarda un po', mi è morto il babbo stanotte, ce lo vado a seppellire. Qui Gesù dà una risposta veramente terribile. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Ma chi sono sti morti? Dice, ma io sono vivo. Gesù voleva dire, coloro che antepongono a Cristo anche gli affetti familiari, come seppellire il papà, non è degno del regno dei cieli. Ma allora il papà non lo dobbiamo seppellire? Certo, però Gesù voleva dire, compi il tuo dovere di figlio, ma ricordati che al di sopra ci sono io. Lascia che i morti, chi sono i morti? Sono quelli che si attaccano anche a queste cose bellissime, come seppellire un papà, ma soprattutto coloro che si attaccano ai beni terrestri. Quelli sono morti, e i morti non sono degni di partecipare al regno di Dio. Lascia che i morti seppelliscono i morti. Arriva il terzo e gli dice, maestro, io ci vengo, ma devo andare a salutare la mia mamma e il mio babbo. Giusto? E Gesù dice, guarda che coloro che mettono mano all'aratro, cioè che cominciano un lavoro, che prendono una decisione e poi si allontanano, non sono degni del regno dei cieli. Amici, Gesù è molto esigente. Vedete, e questa esigenza Dio la vuole da noi. Quando un genitore è esigente, vuol dire che ama i suoi figli. Quando un educatore è esigente, vuol dire che ama i suoi ragazzi. Nella mia vita ho conosciuto tante persone non esigenti, non hanno fatto il mio bene. Dio è esigente. Allora vedete, una domanda che la gente mi fa, ma che dobbiamo fare per essere santi? Semplice, fa le cose ordinarie in modo straordinario, con tanto amore. Perché è l'amore che qualifica le azioni. Amici, la vedete accanto ai sacramenti, accanto alla preghiera, accanto all'esempio dei santi, accanto all'esempio dei nostri amici? Noi dobbiamo fare una cosa profonda, tornare dentro il nostro cuore, dobbiamo scendere nella nostra coscienza. È lì, dice Sant'Agostino, è lì che scendendo troverai te stesso, Socrate, gnoti se auton, primo dovere, conosci te stesso, molto difficile. Scendi e lì troverai te stesso, Dio e gli altri. Ma Agostino c'ha una frase bellissima, bella. Scendi nella tua coscienza e sappi che Dio è più vicino a te che non tu a te stesso. Ve lo ripeto, è di una profondità immensa. Scendi nella tua coscienza, lì troverai Dio che è più vicino a te che non tu a te stesso. Amici, quando facciamo questo lavoro, noi siamo santi, e là ci accostiamo veramente al Signore. Gesù ci dice, ma non potete voi venire a me se Dio non vi attira, se il Padre non vi attira. Allora noi oggi, in questa messa, dobbiamo dire al Signore, facci grazie perché ci hai fatto nascere, grazie perché ci rendi uomini liberi, grazie perché ci rendi uomini santi, attiraci a te, attiraci con vincoli di amore, con la forza e la suavità dell'Eucaristia, facci sentire la gioia di quelle parole rassicuranti, io sono la luce del mondo e chi segue me non avrà la morte, ma la luce della vita.